Mafia Capitale, al via il primo atto in tribunale. Si apre a Roma la prima tranche processuale dell'inchiesta. Tra gli imputati Giovanni Fiscon, ex direttore generale dell'AMA, l'azienda romana per la raccolta rifiuti, accusato di corruzione aggravata per aver favorito Massimo Carminati e i suoi. Uno spaccato che racconta l'infiltrazione del malaffare nelle istituzioni della città. Delirio Abbate. Saranno difficili da digerire le storie mafiose e quelle di mala politica che i rivoli dei processi a Mafia Capitale cominceranno a riversare dalle aule giudiziarie da oggi ai prossimi mesi. Storie che Roma Capitale non è abituata ad apprendere, ma con le quali ha convissuto. Oggi comincia una tranche processuale dell'inchiesta. 5 dei 59 imputati approdano davanti al giudice Anna Criscuolo del Tribunale di Roma. Saranno processati con il rito abbreviato. Fra questi imputati c'è Giovanni, detto Nanni, Fiscon, ex direttore generale dell'AMA, l'azienda per la raccolta dei rifiuti della capitale. È accusato di corruzione aggravata per aver agevolato l'associazione mafiosa diretta da Massimo Carminati. La corruzione è l'arma utilizzata dal clan del Cecato per piegare politici e funzionari pubblici. L'inchiesta Mondo di Mezzo intreccia politica e malaffare, imprenditori e faccendieri in cui il rosso e il nero si mischiano davanti al colore dei soldi, un'indagine chiusa dai PM in tempi record a quasi 10 mesi dai primi arresti eseguiti dai carabinieri del ROS con la procura di Giuseppe Pignatone e del suo aggiunto Michele Prestipino che ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per 59 imputati e fra questi Carminati ritenuto il capo di Mafia Capitale. Un dato importante se si tiene conto delle tradizioni della giustizia romana, abituata a fare della lentezza la cifra principale. Alcuni degli imputati adesso hanno deciso di essere processati con il rito alternativo. Mafia Capitale, le intercettazioni della cupola di Roma. Le intercettazioni che accusano Fiscon documentano come la sua nomina a direttore generale dell'AMA nel 2013 fosse stata caldeggiata all'allora sindaco Gianni Alemanno da Luca Gramazio, ex consigliere regionale di Forza Italia, coinvolto nell'inchiesta su Carminati. Una nomina, quella di Fiscon, che dalle intercettazioni risultava oltremodo gradita a Massimo Carminati e a Salvatore Buzzi, il leader delle cooperative sociali, socio di fatto del capo di Mafia Capitale. Per il clan mafioso aver messo in un posto chiave come quello dell'AMA un uomo di cui il Cecato si poteva fidare significava fare affari milionari. Significava incassare somme di denaro pubblico senza alcun spargimento di sangue e a spese dei contribuenti romani. Mafia, arrestato il re di Roma Massimo Carminati, indagato Gianni Alemanno. Una holding criminale che spaziava dalla corruzione all'estorsione, dall'usura al riciclaggio, con infiltrazioni diffuse nel tessuto imprenditoriale, politico e istituzionale. È ciò che emerge dall'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 28 persone. Indagini sull'ex sindaco e altri politici capitolini. Gli inquirenti spiegano che le modalità di gestione e di assegnazione degli appalti gestiti dalla municipalizzata AMA in favore di società controllate dal sodalizio di Carminati dimostravano l'esistenza di tale rapporto privilegiato. In buona sostanza gli investigatori hanno documentato, attraverso le intercettazioni, che durante le fasi che precedevano la pubblicazione di bandi e l'assegnazione delle gare da parte di AMA S.p.A. si intensificavano i contatti tra Buzzi e Fiscon, con il quale i clan sulla base di accordi per la spartizione degli appalti pianificava l'istruzione della documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta vincente. I fascio-mafiosi alla conquista di Roma. Ex terroristi e colletti bianchi uniti dall'ideologia e dal denaro. e ormai più forti dei tradizionali clan. Ecco l'inedita rete di potere che oggi controlla la capitale. E l'arresto per omicidio Fanella legato al caso Mokbel è solo l'ultimo tassello di un mosaico più grande e di appalti ne hanno ottenuti diversi per complessive decine di milioni di euro, a cominciare da quello per la raccolta delle foglie dai marciapiedi, per poi passare a rafforzare i servizi ordinari di pulizia e fronteggiare l'emergenza rifiuti che era stata caldeggiata dalla pubblicazione di alcuni articoli di giornale a partire dal 27 dicembre 2013 riguardanti le difficoltà da parte di Ama S.p.A. di assicurare un efficiente servizio di raccolta dei rifiuti durante il periodo natalizio. Dall'ascolto delle intercettazioni si evince che Nanni non deludeva mai i suoi amici Buzzi e Carminati. I quattro re di Roma. Carminati, Fasciani, Senese e Casamonica. Ecco i boss che si sono spartiti il controllo della città, mettendo a freno omicidi e fatti di sangue troppo eclatanti per garantire il silenzio sui propri traffici. Il primo processo a Mafia Capitale parte proprio con Fiscon imputato, e all'udienza ha annunciato la sua partecipazione anche il sindaco dimissionario Ignazio Marino, che rinnoverà ufficialmente la richiesta di costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale. Per il primo cittadino probabilmente si tratta di uno degli ultimi atti ufficiali prima della sua decadenza prevista per il 2 novembre. Il 5 novembre è fissata nell'aula bunker di Rebibbia l'apertura del dibattimento sul clan di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, in cui compariranno 45 imputati. Nel processo a Fiscon, oltre all'ex direttore generale, ci sono pure Emanuela Salvatori, ex responsabile del coordinamento per i Nomadi, Emilio Gammuto, collaboratore di Salvatore Buzzi, Raffaele Bracci e Fabio Gaudenzi, uomini vicini a Massimo Carminati. Il sindaco Ignazio Marino ha sempre rivendicato di non ritenere adatto Fiscon per il ruolo a cui fu riconfermato in AMA nel luglio 2014. E agli atti dell'inchiesta resta l'esplicito SMS di Salvatore Buzzi, Marino 00 Fiscon 2. Il RAS delle Coop si era mosso, secondo l'accusa, per respingere l'offensiva del sindaco. E allora ci riuscì. L'apertura dell'altro rivolo processuale è fissato per il 26 ottobre davanti al giudice Alessandra Boffi per l'esame della proposta di patteggiamento concordato per quattro ex dirigenti della cooperativa La Cascina coinvolti nell'inchiesta, tutti accusati di corruzione. E sempre il 26 ottobre processo con rito abbreviato anche per l'ex assessore comunale di Roma, Daniele Ozzimo del PD. Ha messo a disposizione di Buzzi la sua funzione verso il corrispettivo di denaro, scrivono di Ozzimo i carabinieri del ROS, sia nella carica di semplice consigliere comunale di opposizione ai tempi della giunta Alemanno, sia come assessore alla casa nella giunta Marino. Ozzimo viene accusato di aver contribuito a far rinnovare gli appalti per l'emergenza alloggiativa in favore della Eriches di Buzzi, sostenendo in più occasioni i soggetti legati al vertice di Mafia Capitale. Con lui davanti al giudice sfileranno anche il consigliere comunale di Centro Democratico, Massimo Caprari, Gerardo e Tommaso Addeo, collaboratori di Luca Odevaine, Paolo Solvi, collaboratore dell'ex presidente del CS Municipio, Andrea Tassone. Sono accusati anche loro di corruzione. Articoli precedenti. I fascio-mafiosi alla conquista di Roma. Ex terroristi e colletti bianchi uniti dall'ideologia e dal denaro, e ormai più forti dei tradizionali clan, ecco l'inedita rete di potere che oggi controlla la capitale, e l'arresto per omicidio Fanella legato al caso Mokbel è solo l'ultimo tassello di un mosaico più grande. 09 settembre 2014. Delirio Abate, foto di Alessandro Cosmelli. On è una città, ma un intreccio di traffici e intrallazzi, delitti e truffe, su cui si è imposta una cupola nera, invisibile ma potentissima, ha preso il controllo di Roma, trasformando la metropoli nel laboratorio di una nuova forma di mafia, comandata da estremisti di destra di due generazioni. Al vertice ci sono vecchi nomi, veterani degli anni di piombo, abituati a trattare con le istituzioni e con i padrini, abili a muoversi nel palazzo e sulla strada. Ai loro ordini c'è un'armata di fronte, che unisce banditi e narcos, manager nostalgici e giovani neofascisti. L'ideologia garantisce compattezza, il credo nell'azione e nella sfida. I soldi tanti e subito premiano la fedeltà, e la componente borghese, dai maturi colletti bianchi ai ragazzi in camicia nera, gli permette di arrivare ovunque, con le buone o con le cattive. Per comprendere bene cosa accade oggi nella capitale, in questo grande spazio circoscritto dal grande raccordo anulare, occorre mettere da parte quello che accade a Napoli, a Palermo o a Reggio Calabria. È nella capitale che ha messo radici un sistema criminale senza precedenti, con fiumi di cocaina e cascate di diamanti, ma anche tanto piombo. Una fascio-mafia che sintetizza la forza perversa di due tradizioni in un'efficacia che gli ha consegnato anni di dominio incontrastato. Persino gli investigatori hanno fatto appello alla sociologia per spiegare il modello romano. Qui si incarna la microfisica del potere teorizzata da Paul Michel Foucault. Il potere criminale mafioso si esercita, si infiltra, non è qualcosa che si divide tra coloro che lo possiedono o coloro che lo detengono esclusivamente e coloro che non lo hanno o lo subiscono. Il potere deve essere analizzato come qualcosa che circola, o meglio come qualcosa che funziona solo a catena. Non è mai localizzato qui o lì, non è mai nelle mani di alcuni, non è mai appropriato come una ricchezza o un bene. Il potere funziona, si esercita attraverso un'organizzazione reticolare, si estende in tutte le strutture sociali ed economiche, con dinamiche che cambiano continuamente e costruiscono altri patti e altri affari. Si infiltra, entra nei ministeri, nelle finanziarie, nelle grandi società pubbliche come nei covi dei rapinatori e nelle piazze di spaccio. A Roma non ci sono zone in cui commercianti e imprenditori sono obbligati a pagare il pizzo. Non c'è l'oppressione del boss di quartiere e gli omicidi sono calibrati con estrema attenzione. Luglio si è aperto con l'assassinio di un pezzo da 90 di questo sistema, Silvio Fanella, nei condomini Bene. Agosto si è chiuso con l'esecuzione di un autista della Nettezza Urbana, Pietro Pace, nella periferia estrema. Il padre ha offerto una taglia di 100.000 euro sui killer. Delitti miratissimi, perché quello che conta è far girare i soldi, che si tratti di gestire immobili, licenze, investimenti o di vendere droga. Gli architetti di questo sistema non si sporcano le mani con il sangue, sanno a chi affidare il lavoro sporco, e quando devono colpire duro hanno a disposizione una centuria nera compattata dall'estremismo di destra. Il nero. Uno dei componenti di questa cupola rivoluzionaria è Massimo Carminati, che sembra avere trasformato il suo personale romanzo criminale in una marcia trionfale. È stato nella banda della Magliana e nelle squadre terroriste dei NAR, con amicizie di rango in Cosa Nostra e negli apparati deviati dello Stato, coinvolto in processi importanti, come quello per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ne è sempre uscito assolto, ha scontato pochi anni di carcere per episodi minori. Nella Roma nera è un mito, un leader da seguire e ascoltare, e lui da leader si comporta e agisce, si mostra a chi non lo conosce con modi felpati ed educati. Ma quando vuole sa imporsi con la forza, tanto che sodali e rivali lo rispettano con timore. È lui l'ultimo re di Roma. I suoi avvocati Ippolita Naso e Rosa Conti respingono questa ricostruzione. Se tutto ciò rispondesse a verità, più che un uomo di potere sarebbe corretto definirlo uomo dai superpoteri, che ha in mano le redini dell'imprenditoria capitolina, in grado di condizionare le vicende della politica romana, capace di passare dal traffico di droga ai vertici degli affari economici, controllando, già che c'è, anche il territorio, e il tutto con un occhio solo. Un riferimento a quella ferita vecchia di 30 anni, l'eredità di un conflitto a fuoco con i carabinieri che gli ha fruttato il soprannome di Ercecato. Per i legali però, come scrivono in un atto di citazione per difendere il loro cliente, siamo all'apoteosi dei luoghi comuni cinematografici. E di questo strabordare di informazioni neanche l'ombra di un elemento, un indizio, una circostanza oggettiva, una testimonianza, un riscontro, una indicazione di massima, una traccia, un segno che si sforzi di dare una parvenza di verità a quanto riferito. Per gli avvocati Carminati non ha più alcun conto in sospeso con la giustizia, è attualmente privo di pendenze penali e soprattutto reinserito in un contesto sociale e familiare del tutto lecito, nel quale lodevolmente egli sta cercando di recuperare e poi si prende cura costantemente del figlio ventenne e convive stabilmente con la compagna Alessia Marini, con la quale gestisce il negozio di abbigliamento Blue Marlin Villa Connection. Le parole degli avvocati sono un punto di partenza per decifrare la pista nera. Il negozio fa capo alla AMC Industry SRL, di cui è amministratore unico Alessia Marini, e Carminati non compare come socio. La AMC Industry dal 1 gennaio 2011 ha preso in affitto una villa a Sacrofano, alle porte di Roma, su una collinetta che domina tutta la zona. Si tratta di una bella abitazione, ben rifinita, su due piani, con grande piscina circondata da prato all'inglese e un lungo viale che separa dal cancello. Qui vive Massimo Carminati. La villa risulta di proprietà del commercialista Marco Iannilli, un professionista dalle alte relazioni che negli ultimi 4 anni è diventato protagonista della cronaca giudiziaria. È stato arrestato e condannato in primo grado per la colossale truffa su Fast Web e Telecom Sparkle, che ha fatto girare centinaia di milioni di euro. Ma ha anche un ruolo chiave nelle istruttorie su ENAV, l'azienda pubblica che gestisce il traffico aereo su Digint e su Arctrade, procedimenti che ruotano intorno a Finmeccanica, il gigante statale degli armamenti high-tech. È nei guai anche per la vicenda della mazzetta pagata da Breda Menarini, sempre del gruppo Finmeccanica, per aggiudicarsi la fornitura di autobus da Roma Metropolitane, in cui sono indagati anche l'ex sindaco Gianni Alemanno e Riccardo Mancini, che in passato avevano avuto rapporti con Carminati, un passato forse non così remoto, solo coincidenze. Quando nel febbraio 2010 i carabinieri del ROS arrestano Iannilli, lo trovano in possesso di una Smart intestata a Carminati. E quando il commercialista a novembre 2011 finisce ancora in cella, i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Roma e i militari del ROS annotano che immediatamente dopo l'arresto di Iannilli si recava presso la sua abitazione Massimo Carminati, allertato a tal proposito dalla moglie del commercialista. Perché tanto interesse? Negli atti non c'è risposta. Ma Iannilli per gli inquirenti era un esperto nell'utilizzo di prestanome e per la costituzione o la rilevazione di società italiane ed estere e la conseguente apertura dei relativi conti correnti allo scopo di veicolare i profitti illeciti provenienti da operazioni di frode fiscale di notevole entità. Un professionista, insomma, che gestisce decine di milioni di euro e che sarebbe stato capace di dare copertura pulita ad attività in tutto il mondo, il tutto per agevolare altri soggetti o organizzazioni criminali in attività di riciclaggio di denaro. Il commercialista sembra pendere dalle labbra del cecato, e non pare essere l'unico. C'è un altro uomo introdotto nei salotti buoni e di manifesta fede fascista che avrebbe subito il carisma dell'ex terrorista. Lorenzo Cola, tra i principali collaboratori di Pierfrancesco Guarguaglini, fino al 2011 numero 1 di Finmeccanica, per gli investigatori ha controllato un sistema illegale in grado di influenzare le scelte societarie e commerciali delle NAV. In questo modo ha creato operazioni di sovraffatturazione fra le aziende di Finmeccanica e società subappaltanti riconducibili a Iannilli. Somme trasferite all'estero grazie alla rete del commercialista. Iannilli e Cola erano in affari con un altro estremista duro e puro, Gennaro Mokbel, condannato in primo grado come regista della truffa Fast Web con un riciclaggio da 2 miliardi. Ma è anche l'uomo che con l'aiuto da una parte degli amici di Carminati e dall'altra della 'Ndrangheta è riuscito a far eleggere al Senato Nicola Di Girolamo, oggi detenuto ai domiciliari. In ogni indagine condotta dalla magistratura romana che riguardi grandi operazioni finanziarie spunta sempre qualcuno legato all'estrema destra, alla 'Ndrangheta, agli 007 deviati e a boss napoletani trapiantati nella capitale. E su tutto si allunga l'ombra del cecato, perché lui vive in una terra di mezzo, perché sa come risolvere i problemi di chi abita negli attici dei parioli e sa a chi chiedere nei meandri delle periferie più malfamate. Caccia al tesoro. L'intreccio di business e crimine, di manager e fasci, è esploso con i proiettili che il 3 luglio scorso in un condominio elegante della Camilluccia hanno ucciso Silvio Fanella. Gli inquirenti lo definiscono il cassiere di Mokbel e stava scontando ai domiciliari la condanna a 9 anni proprio per l'affare Fast Web Telecom Sparkle. Uno degli aggressori è rimasto ferito ed è stato arrestato, Giovanni Battista Ceniti, ex dirigente piemontese di Casa Pound. Non doveva essere un omicidio. In 3, fingendosi militari delle Fiamme Gialle, volevano rapire Fanella e farsi rivelare il nascondiglio di un tesoro da 60 milioni di euro. Solo una parte è stata poi ritrovata dal ROS, mazzette di denaro e sacchetti pieni di diamanti, sepolti in un casale ciociaro. La caccia a quel forziere è stata un'ossessione che potrebbe avere incrinato antichi accordi tra i nuovi re di Roma. Già 2 anni fa avevano provato a rapire Fanella, e proprio le indagini sul primo raid hanno aperto un altro spaccato sui poteri occulti della capitale. Per quel blitz la procura ha ordinato l'arresto di 3 persone. Uno è Roberto Macori, 40 anni, fino al 2011 factotum di Mokbel, che poi si è legato ad un altro dei senatori della Roma criminale, Michele Senese, detto o pazzo, il padrone della periferia a sud del raccordo anulare, dove domina lo spaccio. Anche lui passato dalla banda della Magliana, ma soprattutto boss legato alla Camorra e ai Casalesi, da un anno è in cella per omicidio. Anche lui abituato a pensare in grande e muoversi nell'imprenditoria, sempre in accordo con Carminati. Prima dell'arresto, assieme a Macori, voleva mettere in piedi una truffa da 60 milioni rilevando un deposito di carburante a Fiumicino. Entrambi erano in stretto contatto e Macori al telefono parlava dell'interesse dei napoletani per il tesoro custodito da Fanella. Non sarà un caso se a casa di Macori, dopo l'arresto, i carabinieri hanno sequestrato 6 diamanti purissimi che sembrano essere uguali a quelli trovati nel caveau di Fanella. E gli investigatori non credono più alle coincidenze. Stanno ricostruendo un mosaico in cui tanti delitti, tante acrobazie finanziarie in cui compaiono gli stessi nomi e gli stessi metodi. I reduci dei NAR, gli emissari di 'Ndrangheta e Camorra, la manovalanza a mano armata reclutata tra i neofascisti, l'organigramma della nuova fascio mafia romana